Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Ben ritrovati amici in ascolto da Monia Parente all'appuntamento mensile con Padre Egidio Picucci. Buongiorno Padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Siamo pronti per ascoltare il racconto della vita di uno dei missionari che hanno avuto appunto un'esperienza straordinaria anche se poco nota. Oggi rimaniamo in Europa e già questa è una particolarità.
È vero, sì. Rimaniamo in Europa e parleremo di Padre Ettore Cugnal, un sacerdote dell'Istituto dei Giuseppini del Murialdo, un istituto fondato da San Leonardo Murialdo, appunto, nel 1873 a Torino. È un istituto che è diffuso in quattro continenti e si interessa soprattutto di un servizio silenzioso nello spirito di San Giuseppe ai poveri e a coloro che hanno bisogno di assistenza e di aiuto.
Padre Ettore Cugnal, chi era? Iniziamo come sempre da una biografia.
Certamente, padre Ettore Cugnal, appunto un sacerdote di questo istituto dei Giuseppini del Murialdo, è un missionario dei nostri giorni, quindi testimone che molti hanno conosciuto e del quale molti lamentano la perdita, perché si faceva molto affidamento sulla sua attività, sulla sua intraprendenza, appoggiata da una grande bontà. Nacque a Possano, in provincia di Treviso, il 13 agosto del 1933. Era terzo di sei figli, una famiglia molto povera, che viveva nella casa dei nonni paterni, quindi non aveva neanche una casa propria, i quali avevano un piccolo appezzamento di terra e una mucca, una sola mucca, a cui pensava la mamma di Ettore. Quindi vivevano in una grande ristrettezza economica, tanto che venivano aiutati questi bambini, sei bambini più la mamma, da famiglie vicine, soprattutto dalle zie di questi bambini, la sorella della mamma, e anche da un'altra famiglia di Cugnal, dalla quale poi è nato un vescovo che è stato vicegerente a Roma e che aveva lo stesso nome di questo missionario perché era stato lui a battezzarlo. Bene, aveva un carattere forte e deciso questo piccolo Ettore e si urtava facilmente se non si faceva come voleva lui, perché era molto intelligente e capiva la situazione, se ne rammaricava molto e soprattutto si commuoveva alle lacrime della mamma perché povera donna, non aveva spesso necessario per dare ai propri figli. Era rimasta vedova perché il padre era morto in seguito alla vita disagiata che aveva dovuto affrontare durante la prima guerra mondiale nelle trincee. Quando sua moglie le disse che era incinta, lui quasi profeticamente disse: «È un bambino, l'ho chiesto al Signore e sono convinto che si farà prete». E difatti questa sua previsione si è avverata. Bene, dicevo di questo carattere piuttosto serio e intraprendente di questo bambino. Difatti il nonno un giorno chiamò sia lui che il fratello dicendo: guardate, qui ci sono delle falci e questo è il campo sul quale bisogna lavorare domani mattina perché deve essere tagliata tutta l'erba. Lui prese le falci, guardò l'erba e disse al fratello: senti, domani mattina alle 6 cominciamo perché alle 8 io devo andare a scuola. Il nonno dice: ma no, che scuola? Lascia che a scuola ci vadano i figli dei signori. No, no, voglio andare anch'io a scuola perché un giorno mi farò prete. E al mattino dopo, in poco tempo, il campo fu libero dalle erbe e lui poté andare tranquillamente a scuola come faceva sempre. Un giorno prese la penna, coraggioso com'era, e scrisse una lettera, una a Papa Pio XII e l'altra a Mussolini, chiedendo che, potendo, potessero aiutare la famiglia. Dall'uno e dall'altro venne un aiuto. Fu consistente soprattutto quello inviato da Mussolini, perché, oltre a mandare pacchi con alimenti e vestiti, arrivò anche un sussidio per 3 anni scolastici. Così Ettore e il fratello poterono continuare gli studi a Montecchio Maggiore per la scuola. E il fratello, che era molto affezionato a Ettore, diceva: «Non vedevo l'ora che durante l'intervallo Ettore mi si avvicinasse e mi parlasse della Madonna, perché ne parlava con una soavità e con una devozione commovente». Prima di dividersi, chiesero al rettore del seminario di poter essere consacrati alla Madonna, poi ognuno se ne andò per la sua strada. Il fratello divenne tipografo e lui entrò nel noviziato dei Giuseppini del Murialdo.
Allora, adesso ascoltiamo il primo brano che lei ha scelto, Padre Egidio, per far conoscere ancora meglio agli amici che ci seguono la figura di Padre Ettore Cugnal.
Sì, ed è un brano, è una testimonianza di una sua parente, una certa Caterina.
Che dire del suo carattere? Un carattere forte. Certe idee che secondo lui erano giuste le portava avanti con tenacia. A volte si affrontavano anche argomenti difficili e confesso che quando mi sentivo persa abbandonavo la discussione. Tanto sapevo già che non l'avrei mai vinta. Mi ricordo che già quando Ettore era ragazzo la mamma gli diceva: «Se vuoi farti prete, cambia carattere». Invece è stato proprio col suo carattere, giusto, fermo, incorruttibile, caritatevole, fortificato da una fede incrollabile, che ha potuto conquistare la fiducia e l'amore di tanti suoi parrocchiani, di tante anime bisognose del suo fraterno aiuto. Questo, noi parenti, l'abbiamo potuto constatare nell'accoglienza che tutta la comunità gli ha dimostrato quando ha festeggiato il suo 25° anniversario di sacerdozio, nell'aprile del 1987, e soprattutto nel commovente affetto che gli è stato dimostrato al suo funerale. Nell'ultima telefonata che feci in Albania, poco prima che mi lasciasse, gli dissi: «Ettore, stai attento a dormire da solo». Mi rispose senza esitazione: «Non sono solo, c'è il Signore».
Continuando a conoscere la figura di Padre Ettore Cugnal, Giuseppino del Murialdo, Padre Egidio Picucci, abbiamo già visto che aveva un carattere molto determinato, una fede incrollabile, maturata fin da piccolo. E, ci racconti ancora della sua storia, come è diventato sacerdote, come è poi arrivato in Albania?
Ecco, allora, l'8 ottobre 1951 professò la regola dei Giuseppini, poi studiò filosofia e teologia a Viterbo e fu ordinato sacerdote il 18 marzo 1962. Da tenere presente questa data, 18 marzo, poi vedremo perché. Studiò lettere e filosofia a Roma, si laureò e poi fu mandato a San Giuseppe Vesuviano, un santuario che i Giuseppini hanno a Napoli, e lavorò molto in questo santuario e soprattutto nel centro giovanile. Cominciò anche qui una sua attività di esorcista e con fratelli, vedere questa vocazione che nessuno sospettava in lui, esorcista, a volte ci ridevano, però la gente che aveva capito come quest'uomo di Dio avesse potere sul demonio lo apprezzava tanto che, oltre a consultarlo di giorno, nelle ore in cui riceveva, spesso anche di notte lo chiamavano per telefono perché, oltre ad avere l'appuntamento, chiedevano consigli come doversi regolare in situazioni così complicate. Tutto questo era supportato da una fede veramente viva e ardente. Fu chiamato poi ad Albano Laziale, dove i Giuseppini hanno una scuola molto frequentata e numerosa. Poi fu chiamato come parroco a Roma, alla parrocchia dell'Immacolata, nel quartiere Tiburtino, dove moltissima gente ancora lo ricorda, perché era disponibile con tutti, accogliente con tutti, particolarmente con i giovani, e dove esercitò ancora questo suo incarico, naturalmente delegato dal vicario di Roma, vicario del Papa, all'attività di esorcista. Era anche proverbiale la sua povertà di religioso. Una testimone si trova su questo argomento in una sua parente che racconta come più volte gli avesse regalato degli oggetti, una volta addirittura una catenina d'oro, che lui regala subito a un bambino che faceva la prima comunione e che non aveva niente, figlio di povera gente, e la stessa cosa faceva con i vestiti che i parenti man mano gli regalavano. Dato questo suo spirito di intraprendenza e le sue capacità, fu eletto provinciale del suo istituto per l'Italia centro-meridionale dal 1988 al 1994. Poi fu parroco a Cefalù e superiore della scuola degli artigianelli. E anche qui progredì in questa sua attività di esorcista, perché sapeva distinguere una possessione diabolica da una fragilità psicologica. Lo faceva anche questo, prima di tutto per liberare questi ossessi che soffrivano e poi anche per aiutare persone che certamente si sarebbero rivolte a maghi e ciarlatani con grande disagio e grande perdita di soldi. Diceva che quando vedeva una persona, Dio gli faceva capire tutto da lui. Quando andò in Albania, la gente che l'aveva conosciuto nei pochi mesi che rimase, quando ti vede, riconosce subito lo stato della tua anima. Predisse la morte del fratello, a cui i medici avevano diagnosticato 2 mesi di vita. Lui disse: no, no, preparati perché la tua ora arriverà prima di 2 mesi. Gli scrisse un giorno un parroco di Napoli che lui aveva conosciuto dicendo che non si sentiva bene. Lui profeticamente gli disse: senti, io vedo in mezzo al tuo cervello una macchiolina preoccupante, vai subito dal dottore. Questo sacerdote andò dal dottore, il quale riscontrò questa macchiolina che lui aveva visto a distanza e disse che occorreva un intervento. Telefonarono a padre Ettore, che si trovava a Roma, dicendo: ma che cosa dobbiamo fare, padre Ettore? Operate subito e comportatevi così, così, così. La dottoressa che lo operò, in collegamento telefonico con padre Ettore, riuscì a individuare il male, a operarlo, e l'operazione riuscì meravigliosamente bene. Tutto questo, quindi queste profezie, questa assistenza a un chirurgo che agiva lontano da lui, gli era possibile grazie al grande spirito di fede che lo stesso sacerdote albanese di cui abbiamo parlato prima descrive così.
Il suo stile di vita era ispirato a essenzialità e sobrietà, perché la Chiesa si fa povera con i poveri. Lo concretizzava nell'arte di lavorare manualmente, di inventarsi il necessario per vivere, nell'accontentarsi dell'essenziale nel vitto e nel vestire, nell'essere distaccato dall'uso e dall'accumulo dei soldi, nel condividere con i più bisognosi, anche vicini di casa, superando sospetti e diffidenze. La sua totale dedizione, soprattutto alle persone più disagiate e sofferenti, gli consentiva di capire in profondità il cuore di tutti quelli che lo incontravano, la sete che ciascuno ha dentro di essere ascoltato, capito, accettato. Fondato su un forte bagaglio di scienze sacre e psicologiche, innamorato della cultura, capace di leggere non solo la parola di Dio, ma anche il mondo circostante, la società, l'animo umano, portava in sé il sogno di accompagnare i giovani universitari nella ricerca profonda dei valori e del senso della vita.
Lo ha già accennato più volte nel corso di questo suo racconto, padre Egidio, che poi la vita di padre Ettore Cunial si concluderà in Albania. Come avviene questo cambiamento? Come viene inviato in Albania?
Ecco, nell'anno 2000, l'anno santo, i superiori dell'istituto decisero di aprire in Albania un centro vocazionale per l'Oriente. E non sapendo a chi rivolgersi perché era un compito non facile, l'Albania stava uscendo da una situazione che tutti conosciamo, pensarono finalmente a padre Ettore, il quale aveva nel 2000 aveva 67 anni. E il superiore dice: come chiedergli un impegno che potrebbe essere superiore alle sue forze? Ma siccome sapevano che era, tra l'altro, un religioso molto ubbidiente, gli proposero se si sentiva di andare in Albania. Lui chiese soltanto un'ora di tempo per riflettere. Quest'ora di tempo lo passò davanti all'altare e, tornando dall'altare, disse: «Sono pronto. Quando volete che io parta, partirò». E partì, anche perché accettò di andare in Albania, perché nel frattempo era avvenuto un fatto particolare legato alla sua vita e che un giorno si sarebbe verificato puntualmente. Ecco come il suo biografo racconta questo episodio particolare.
Quando si è trovato in Albania, ha rivelato ai confratelli che sapeva che sarebbe venuto in questo paese, poiché durante una preghiera di liberazione su una persona, questa, alterando la voce, con rabbia, gli aveva detto: «Ti aspetto a Tirana». Padre Ettore, come se parlasse col diavolo, gli rispose che lui avrebbe potuto infierire sul suo corpo, ma non avrebbe potuto mai avere la sua anima. E commentava: «Cosa potrebbe farmi? Mi farà morire, ma sarà peggio per lui, perché lo rovinerò dal cielo».
Davvero sorprendente, anche inquietante, questo racconto nel quale viene predetto proprio per bocca del demonio quale sarà poi la sua destinazione.
Eh sì, purtroppo ci è tutto verificato. Quando andò in Albania, padre Ettore scelse di vivere a Fier, che è una cittadina non lontana da Durazzo. Poi si stabilì definitivamente a Durazzo, nella collina di Mosè, un quartiere molto povero in cima a una collina, e la casa in cui viveva da solo la chiamò Casa Nazareth. Qui ebbe contatto con la gente della borgata. Era un quartiere cristiano e musulmano insieme. Come sempre si interessò dei giovani, anche perché era stato mandato là per aprire un centro vocazionale. Aiutava molte famiglie povere. Quando andava a comprare il pane, lasciava sempre un'offerta per un pane prepagato. Quando verrà una famiglia che non ha pane, ecco qui il pane pagato per lei. E seguiva un gruppo di scout, la gran parte dei giovani del quartiere andavano a confessarsi da lui. Molti andavano anche a chiedere di poter essere aiutati per venire in Italia. Era il sogno degli albanesi di quel tempo. E lui ne ha aiutati molti per poter fare questo viaggio di salvezza dall'Albania in Italia. Un brutto giorno, uno dei suoi beneficati, un certo Fasli, figlio della donna che faceva le pulizie in casa sua, e si urtò con questo sacerdote che l'aveva aiutato e stava aiutando sia lui che la sua famiglia. Perché? Perché un suo coetaneo gli disse che il sacerdote offendeva sua madre. Lui non chiese in che modo la offendesse, ma rimase disgustato per questa parola: offendere mia madre. E cosa devo fare? Allora questo suo amico non buono naturalmente, devi vendicarti, devi ricordarti che noi montanari albanesi non sopportiamo le offese, e non sei un buon montanaro e non sei un buon albanese se non ti vendichi contro l'offesa che questo sacerdote fa a tua madre.
Quindi questa persona vicina all'omicida lo ha istigato a vendicarsi.
L'ho esticato a vendicarsi, e siccome questa ragazza titubava, non voleva commettere un delitto contro la persona che aveva fatto del bene sia a lui che alla sua famiglia. Però questo ragazzo, della sua stessa età, di Fasli, un giorno gli fece fumare delle sigarette piene di hashish, e questo Fasli non capì più niente. L'amico gli mise in mano un coltello, dicendogli che era il momento buono per uccidere il sacerdote. E questo giovane si recò a casa del sacerdote, che in quel momento era assente, aspettò che lui tornasse a casa, e nel bagno di casa, un bagno tra l'altro ristrutturato da lui, lo colpì con 17 colpi di coltello, uccidendolo. Poi, come se non avesse fatto nulla, tanto era stordito da questa droga che aveva assunto, lasciò tutto, riconsegnò il coltello a questo amico che l'aveva istigato al delitto e se ne andò via. Andò a matrimonio di un suo cugino in un villaggio molto lontano. 10 giorni dopo, avendo capito quello che aveva fatto, si costituì alla polizia dicendo che aveva commesso questo delitto. Le autorità naturalmente riscontrarono che tutto era stato vero e quindi lo misero in carcere, e dal carcere lui chiese perdono per quello che aveva commesso. Nel frattempo la notizia della morte di padre Ettore si sparse sia in Albania che in Italia e il suo cadavere fu portato a Tirana per l'autopsia. E allora ecco, si verificò questa profezia: ti aspetto a Tirana e te la farò pagare. Da tenere presente che l'uccisione di padre Ettore avvenne il 18 marzo, la data che ricordava il giorno della sua consacrazione definitiva al Signore con la professione religiosa nell'ordine, nella congregazione dei Giuseppini.
Davvero una bella storia anche questa di padre Ettore Cugnal, martire anche lui come tanti altri martiri che magari lo sono stati in terre molto lontane. Lui lo è stato in Albania, in Europa, comunque in una terra di missione difficile e anche pericolosa, come abbiamo visto.
Ma fu una conclusione logica di una vita vissuta intensamente nella fede, nel servizio di Dio e nel servizio dei fratelli. Questa uccisione fece impressione anche in Italia, tanto che se ne interessò il quotidiano La Stampa. Una giornalista, una cui giornalista, ha scritto questo brano proprio in ricordo della morte di padre Ettore.
Prima di ascoltare il brano, padre Egidio Picucci, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito e diamo appuntamento al terzo venerdì del prossimo mese per ascoltare il racconto di un'altra storia interessante e poco nota. Grazie padre Egidio.
Grazie a tutti e con molto piacere, se Dio vuole, torneremo a raccontare una biografia nel prossimo mese.
Padre Ettore è morto per il bene che faceva. Non sapeva tirarsi indietro di fronte alle sofferenze, soprattutto spirituali, di quanti, anche una sola volta o per caso, lo incontravano. Un apostolato, una missione difficile, dai confini indefiniti, come lo sono i cuori e le anime. Un apostolato non sempre compreso, ma svolto da un sacerdote sereno, che non fa la vittima, che si appassiona, che non rompe con nessuno, che ama tutti e sempre, che è attento e vigile nei confronti dei giovani, accogliente e delicato con gli anziani. Un apostolo sempre sorridente, anche tra forti sofferenze psichiche, morali e spirituali. Un apostolato efficace proprio di chi osa credere di poter dire, pieno di Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Alzati, sii libero. L'efficacia di chi accoglie con umanità, avvicina nella gratuità ancora di più le anime a Dio ed è capace di perdonare come Cristo i propri uccisori. Non si lamentava mai di nulla, era già stato derubato da sconosciuti per 3 volte in meno di un anno, ma padre Ettore metteva questi episodi nel conto di una missione in un territorio di frontiera.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno, Carolina Zaccarini, Pierpaolo Cuna, Alessandro De Carolis.